Siamo con Manuela Piovano all'anteprima del suo nuovo lungometraggio Le stelle inquiete. Prima di tutto il film è su Simone Veil, filosofa francese, nata ebrea, che poi diciamo è stata ispirata in direzione del cristianesimo, in particolare la figura di Cristo. Ecco, allora come mai questa scelta?
Perché ci sembrava un personaggio estremamente attuale. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo personaggio si parlava molto dei fondamenti dell'Europa nascente. Parlo di 18 anni fa, e a parte che è un personaggio che mi ha sempre seguito per la sua essenzialità, per la sua capacità di accettare anche il buio della storia, no? E di così articolarlo da sola, cercando nella propria esperienza le risposte. Mi è sempre piaciuto questo personaggio che non è tanto incentrato su se stesso quanto proprio sulla voglia, sulla passione di andare a cercare nel mondo, in ogni sua piega, in ogni suo angolo, nella fabbrica, nei pescatori d'altura, nelle miniere. Lei partiva, andava col suo piccolo blocchetto di appunti e cercava di capire. E un po' quel lavoro che faccio anch'io, no? Perché poi alla fin fine uno è mosso nelle sue, almeno io sono mossa nelle mie giornate dalla voglia di testimoniare, di capire più che da altre forme, diciamo così, di prestigio, di arricchimento. Sono un po' una francescana anch'io, quindi mi affascinano molto i personaggi che in momenti anche difficili mi danno la forza di continuare in questa strada.
Ecco, dunque, allora possiamo dire forse che le idee in quanto tali non hanno tempo, eppure Simone Veil e il suo pensiero evidentemente ha una forte attualità. Questo in che modo e in che misura, secondo lei?
Esatto, nella misura proprio che oggi bisogna molto riflettere per capire cosa sta succedendo, perché è molto simile questo, l'attualità è molto simile a questo anno in cui è ambientata la nostra storia, che è il 41 francese, in cui da lì a poco poi ci sarebbe stato quello che è stato. Ma per esempio nel 41 non si sapeva ancora che c'erano i campi di sterminio, non si sapeva. I francesi poi avevano molto minimizzato questa cosa anche della Seconda Guerra Mondiale. Non era così nel 41 percettibile anche il fatto che la Francia fosse spaccata in due, perché al nord c'erano i tedeschi, al sud c'era il maresciallo Pétain e in più a Londra c'era De Gaulle, quindi addirittura. E coloro. Io ho analizzato tutti i giornali dell'epoca, oltre che ovviamente tutti gli scritti, eccetera. E tutti concordano nel fatto che nel 41 non si percepiva la gravità della situazione. E io trovo che oggi noi viviamo anche abbastanza su una polveriera di cui non ci rendiamo ben conto. Io non voglio adesso fare l'indovina e dire ah, ecco, siamo su una polveriera, perché lungi da me. Però che sia un momento estremamente delicato che richiede un diciamo supplemento di indagine per capirlo e quindi il ricorso ai filosofi, alla parola di chi ha cercato di capire la storia mi sembrava assolutamente doverosa, ma è una sorta anche per me di avere sul comodino da notte, piuttosto che un bel romanzo, oggi ho bisogno di qualcosa che provi a spiegarmi quello che sta succedendo.
Dando un'occhiata alla sua carriera di regista, intanto si nota che lei non è solo una regista, è anche una produttrice, un'organizzatrice culturale in senso più ampio. Il cinema al quale si è dedicata sembra sempre concentrato su figure femminili, su donne, forse meglio. Ecco, questo come lo spiega, come lo racconta?
Allora, anche questo è curioso perché, per esempio, il mio penultimo film che era Amor Fu, io volevo farlo su un uomo che è la figura di Fausto, che era un ragazzo disadattato. Proprio ero convinta perché ho detto: io, in fondo, ho fatto tre film su donne, ho finito la mia trilogia sulle donne, faccio finalmente un film su un uomo. E invece, quando appunto i miei produttori hanno poi accolto quest'idea, che tra l'altro è un soggetto originale di Massimo Felisati, una storia vera, eccetera, mi hanno detto: guarda, noi vogliamo produrre questo film, in particolar modo anche al ministero che in quel caso ci aveva finanziato, perché siamo sicuri che tu farai una bellissima figura di questa dottoressa. Quindi non hanno neanche capito che volevo fare un film su un uomo. E lì per lì mi sono un po' offesa. Poi ho detto: ma forse è la mia missione invece, forse mancano persone che abbiano la, diciamo, voglia di mettersi lì a lavorare profondamente sui personaggi femminili, perché in effetti c'è un po' una carenza. Quindi se io poi devo essere quella predestinata, lo accolgo come una missione, cioè sarei lusingata di riuscirci anche.
Dunque, allora, il film, nonostante una distribuzione notevole, ha una storia produttiva piuttosto lunga, complessa, e si può facilmente scrivere nell'ambito della produzione indipendente. Ecco, ci può raccontare qualcosa di questa storia, di questi 6 anni di gestazione?
Allora, come scriverà adesso uscirà un numero di Cineforum con un servizio sul nostro film e c'è un articolo di Tullio Masoni che dice cineasta indipendente, non per fede. Ecco, io ci tengo a dirlo, io l'indipendenza non è una fede per me, casomai è una difesa, nel senso che io ho cercato in tutti i modi di fare alleanze, di far collaborare, e sono già partita anche con un progetto che aveva raccolto il massimo delle adesioni. E poi comunque, secondo me, indipendenza a un certo punto è una necessità, se poi continui a credere che la idea invece sia valida o comunque ci credi perché in qualche modo ti senti obbligato a farlo per un rapporto con la tua coscienza, con le persone coinvolte fino a quel momento che altrimenti verrebbero buttate fuori, come la resistenza di una piccola fabbrica che nonostante i conti in rosso. Ecco, ci sono delle necessità etiche che fanno sì che, e anche una certa dose di ostinazione ovviamente, che fanno sì che poi uno sia indipendente, però io non lo vedrei proprio come una virtù, anzi. Mi piacerebbe che l'indipendenza incontrasse federazioni di altri indipendenti e si facessero gli Stati Uniti, insomma, ecco, pur nel rispetto delle, non sono per niente per l'autarchia.
Ecco, la storia della gestazione di questo film, come è proceduta?
Sì, quindi la gestazione di questo film è partita in quarta, nel senso che appunto avevamo una coproduzione quadripartita, avevamo la Warner, avevamo idee anche strampalate di recitazione, perché c'era la produttrice svizzera che assolutamente voleva la Monica Bellucci, che mi sarebbe pure molto divertito lavorare con lei, però insomma forse era esagerato, infatti gli altri coproduttori dicevano, ma no, ma la Bellucci non c'entra niente, e, perché poi le grandi coproduzioni sono così, no? È come giocare a Risico, uguale identico. Quindi diciamo che ho giocato a Risico per 4-5 anni. Poi quando è caduta per quello che è successo anche in Italia, insomma, quello che è successo nel nostro settore, ed è caduto il finanziamento in soldi, non sono decaduti tutti i benefici, anzi il film è stato molto ben come risarcito da onorificenze, eccetera. Però non abbiamo avuto i soldi per la crisi, per tante cose. A quel punto lì o non si faceva più o si faceva in un modo diverso, che come diceva prima l'attrice può darsi che sia invece una risorsa piuttosto che un limite. Noi conosciamo poi la storia dei nostri bei film, è sempre stata dettata dalla necessità più che così, dall'opulenza, e forse è qualcosa che noi sappiamo fare anche meglio in Italia, anche nel Rinascimento, no? Le bot grandi botteghe dei grandi pittori erano piccole botteghe dove contava molto la relazione tra le persone più che proprio l'ansia di fare il prodotto più bello degli altri. Quindi non so, ecco, da questo punto di vista vedremo come risponderà il pubblico. Dal punto di vista della relazione tra lavoratori, la relazione che ho avuto con la troupe, la possibilità di avere scelto gli attori. Guarda, tra i miei film, il mio quinto film, per me è stato il film che mi ha dato più soddisfazione.
Grazie mille. Silvio Grasselli per Radio Cinema.
Radiocinema.it